All'inizio della trasmissione io dico che la mafia è una struttura d'ordine, cioè crea ordine negli affari legali e illegali, garantisce il meccanismo di un sistema di affari legali e illegali, illegali e immorali, diciamo anche, sono i suoi metodi. Va bene? Ma il fatto che crei ordine crea un ponte tra la mafia e gli uomini d'ordine, quindi gli uomini d'affari, i politici e gli uomini delle istituzioni. E quello che poi avete visto spuntare nella lettera allora, non so, sicuramente manipolata, non è che uno veramente ha scritto allora per scrivere quella cosa lì. È una provocazione, diciamo così, no? Di ambienti vicini alla mafia, in cui si dice se si fa la lotta a fondo contro la mafia, poi il mondo della criminalità, non più controllato dalla mafia, si ritorcerà contro di noi. Ok, questa è la mafia, e la mafia è nei suoi 150 anni. Se non che poi le immagini vi raccontano una mafia apparentemente tutta diversa, una mafia che ammazza gli uomini delle istituzioni, che fa stragi, che adotta dunque una strategia terroristica, cioè nel senso letterale del termine, intesa a incutere terrore nei suoi interlocutori, compresi quelli delle classi superiori, delle istituzioni a cui in passato si era rivolta, come diciamo noi, con deferenza, con rispetto, con l'idea di stabilire un patto. Quindi noi su questo, e poi alla fine nella vicenda del 93, fa addirittura del terrorismo indiscriminato, cioè quel tipo di terrorismo che chi becco becco. Anzi, più ne ammazzo di gente innocente, meglio è, perché faccio più chiasso. Quindi, come vedete, noi abbiamo in realtà un periodo della storia della mafia, che possiamo dire grosso modo 1979-1993, appunto, in cui la mafia segue una linea diversa, completamente diversa, no, non completamente diversa. Adesso, se la ragionassimo meglio, ci sono delle forti linee di continuità col passato, e comunque sono dei gruppi che sono i figli dei figli dei figli, no? Nella mafia c'è una continuità quasi genetica di gruppi, comunque di famiglie, di istituzioni e di cultura, che è quella che consente a quel grande capomafia di Corleone, Luciano Ligio, di cui avete sentito l'intervista, di esprimere una consuetudine con la cultura siciliana, anche ottocentesca. Allora, come ho detto nell'intervista, non è vero che Ligio è un ignorante pecoraio, tanto è vero che è in grado di esprimersi propriamente in lingua italiana e usare la consecutio temporum giusta. Quindi tutta la stampa che ha descritto Luciano Ligio come un pecoraio è incredibilmente fuori linea, in maniera, scusate se dico una volta anch'io questo termine, fuori linea in maniera molto sospetta, perché è talmente distante dalla realtà che io penso, devo pensare che ci sia qualcuno che ha interessi a descrivere la mafia come un'associazione di pecorai, quale non è. Ed è una specie di schema che ritorna, è ritornato quando è stato arrestato Riina, è ritornato quando è stato arrestato Provenzano. È chiaro che Riina e Provenzano ancora di più erano individui più rozzi di Ligio, però è vero che ci sono stati molti capimafia che erano più raffinati di Ligio. Quindi l'andare a fare questo discorso sulla mafia come associazione di miserabili, gente incapace, ci sarà sicuramente qualcuno che li manovra, è fuorviante, ed è essersi prestato a queste operazioni è una grave responsabilità della stampa, perché soprattutto, da cui quell'ultima esibizione un po' vergognosa, diciamo, di Grillo, nel quale dice che la mafia di una volta era rozza ma buona, e quella di adesso è stata corrotta dalla finanza e forse dal contatto col presidente della Repubblica Napolitano, niente poco di meno. Quindi Grillo non fa altro che riprendere questa antica mistificazione e renderla più mistificante ancora. Perché non è vero che la mafia è stata recentemente corrotta dal contatto con gli uomini d'affari. La mafia è sempre stata composta da uomini d'affari. Sempre. E in qualche modo, come ho cercato di spiegare all'inizio, poi potrei fare una semplificazione storica infinita, ma ovviamente non si tratta qua, in questa sede, di moltiplicare gli esempi, se no voi... voi non ci capite più niente, casomai bisognerà poi leggere qualcosa per avere una... Ma vi posso assicurare, vi prego di credermi sulla parola, la mafia è un'associazione composta anche da pecorai, ma i cui vertici stanno uomini d'affari, sono sempre stati uomini d'affari, commercianti, imprenditori agricoli, imprenditori edili, anche di livello internazionale certe volte. Io, scusatemi, mi scusi il mio interlocutore, questo pistolotto introduttivo che mi sembrava necessario. Vengo alla sua domanda, lui mi diceva, lui individuava due o tre antimafie. Allora,
storia, tre fasi.
Tre fasi, sì, tre fasi. Tre fasi storiche.
Una tra il 60 e il 70 e una dagli anni 80.
Benissimo. Allora, prima considerazione, lui diceva perché si scrivono libri sulla mafia e se ne scrivono pochi sull'antimafia? È un'ottima domanda. Vorrei precisare che a mio parere ogni libro serio sulla mafia è un libro anche sull'antimafia, perché è facile fare dell'antimafia, è facile, insomma, è più... Ovvio che si faccia dell'antimafia quando scoppiano le bombe, ma come ho detto, le bombe sono scoppiate per un periodo alla fine limitato della storia di 150 anni della mafia. Non scoppiano più dopo il 93, e sono passati già più di 20 anni, non scoppiavano prima, a parte alcuni periodi, però complessivamente nei 150 anni poche bombe sono scoppiate. Perché è facile? Perché la mafia la vedi, cioè quando scoppiano le bombe solo qualche imbecille potrà dire che la mafia non c'è, solo Grillo potrà dire che sarà stato qualcun altro. Quindi. Ma se non scoppiano le bombe, tu la mafia non la vedi? Se la mafia per giunta agisce in settori legali, come ad esempio la custodia delle imprese legali, tu non la vedi, anzi ti potrà sembrare uno strumento per combattere l'illegalità. Se la mafia opera a controllare il contrabbando, tu manco la vedi, perché pensi alla fine che il contrabbando non sia niente di grave, non è come una rapina, uno stupro il contrabbando. Nel nostro senso morale, naturale, che ognuno di noi porta dentro, non è una cosa così terribile il contrabbando, ok? E perfino il commercio di droga, almeno al consumatore di droga, che non è un criminale, ancorché le leggi certe volte lo definiscano così, può sembrare una cosa, non, lui ha bisogno di una merce, qualcuno gliela fornisce.
Il maxi processo di Palermo, il boss della calza Mazzino Spadaro, che era il re del contrabbando di sigarette, disse al presidente della corte: io sono l'Agnelli di Palermo perché col contrabbando di sigarette do da mangiare a migliaia di famiglie del mio quartiere.
Perfetto, quindi come vedete in questa opera un po' propagandistica e mistificante, perché è ovvio che Spadaro non era Agnelli, però i mafiosi se la cavano molto bene, perché l'argomento può essere convincente. Dunque noi abbiamo bisogno di un'idea antimafia per vedere la mafia, se no rischiamo di non vederla e facciamo come quelli, perché almeno per 120 di questi 150 anni di storia siciliana hanno detto che la mafia non esiste. Perché si può dire che la mafia che non esiste, la mafia non è che c'è scritto, la gente c'ha scritto nella giacca io sono mafioso. E non è che l'essere mafioso è come, ripeto, l'essere un rapinatore. Il mafioso si caratterizza per una gamma di comportamenti molto vasta e molto sfumata. Quindi non è così evidente che cos'è la mafia. Tant'è vero che per 100 anni e più la legge non ha definito nessun reato di tipo mafioso. Solo recentemente ci sono volute le bombe perché questo fosse definito. Va bene? Quella che chiamiamo la logica dell'emergenza. Dunque ci vuole un'idea di antimafia. Noi abbiamo, io allargherei da 3 a 5 fasi dell'antimafia. La prima è l'antimafia che fascista, che è un periodo importante, il primo periodo di vasta repressione del fenomeno mafioso, che io definirei sotto il termine chiave, parola chiave, autorità. La mafia va combattuta perché non si sottopone all'autorità. Come disse anche il prefetto Mauri in diverse occasioni, il mafioso che si sottoponesse all'autorità potrebbe essere anche perdonato e tollerato. Autorità politica, regime autoritario, dittatoriale, totalitario. E autorità sociale, una gerarchia sociale ben precisa che vede al vertice i grandi proprietari fondiari e le altre figure sociali sotto. Seconda fase, che è quella su cui sono stato sollecitato, quella del secondo dopoguerra, in cui antimafia vuol dire movimenti collettivi, soprattutto di base contadina, che vanno all'occupazione delle terre del latifondo, dunque in prima linea si scontrano con i proprietari fondiari, i cosiddetti latifondisti, in concetto, diciamo così, no? Quindi lì possiamo, parola chiave, lotta di classe. Ma perché questa battaglia, che fa parte della vasta fenomenologia dei conflitti sociali, in cui se siamo marxisti, più o meno tutti siamo marxisti, ci portiamo dietro ancora questo, per fortuna dico io, questo, qualche vestigia di questo modo di ragionare, questa vasta fenomenologia degli scontri sociali, che è una fenomenologia importante comunque della storia e che marxisticamente si può definire lotta di classe, ma questa oppone i lavoratori ai proprietari o agli imprenditori. La mafia che c'entra in questo? La mafia c'entra perché le cose non stanno come Grillo ve l'ha raccontata. I mafiosi sono uomini d'affari che si occupano delle attività importanti. Certo, in quel contesto, in quella società, l'attività importante in quel tipo di società era l'esercizio dell'impresa agricola e il commercio dei prodotti agricoli. I mafiosi, anche se i proprietari terrieri erano i latifondisti, cioè gente delle classi superiori, spesso dell'aristocrazia, spesso gente che manco viveva in Sicilia, e spesso gente che non era mai stata in Sicilia, ci sono questi casi di questi grandi aristocratici che non avevano mai visto le loro terre in tutta la loro vita. Bene, chi c'era invece in concreto nei paesi a gestire quegli interessi? I mafiosi. Non dico tutti, ma molti. Comunque quella era una delle attività di cui maggiormente i mafiosi si occupavano. Ecco perché quella è una battaglia antimafia. È una battaglia che viene costruita sullo slogan, sull'idea della lotta di classe. Qualche volta ancora della rivoluzione. Qualche volta dell'attuazione della legalità. È interessante, vi prego di tenere presente questo confine complicato La rivoluzione e la legalità vanno un po' nella mente di questi contadini che conducono queste lotte sociali a coincidere. La rivoluzione perché ci sarà, verrà una società migliore. E può darsi che se i padroni ce lo vogliono impedire, noi gliela faremo vedere. La legalità perché la nuova Costituzione, quella varata nel 1900, il 1 gennaio del 1948, dice che la proprietà privata si deve contemporanea e subordinare all'utilità pubblica. Quindi, siccome si ritiene che quei grandi latifondi sono dannosi per la vita sociale, ecco che i contadini vanno all'attacco di queste proprietà private col testo della Costituzione, dicendo abbiamo ragione noi. Siamo dalla parte della legge. I mafiosi invece non sono mai dalla parte della legge perché difendono quelle proprietà private col terrore. E quindi in questa stagione noi abbiamo una serie di caduti che sono soprattutto uomini dirigenti dei gruppi politici e sindacali soprattutto di sinistra, in un quadro di guerra fredda in cui la sinistra rappresenta il nemico interno di uno scontro globale, planetario, tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Dunque, in questo quadro, le forze, gli apparati di sicurezza si sentono in difficoltà perché non sanno bene che fare, non sanno bene, non hanno spiegato, il ministro degli interni non gli spiega chi è il vero nemico e non lo sanno chi sarà il vero nemico. Questi mafiosi che si dipingono come uomini d'ordine, che aderiscono al partito di maggioranza, alla Democrazia Cristiana, o questi nemici del governo di sinistra che fanno questi atti dubbi sotto il profilo dell'ordine sociale, come ad esempio l'occupazione delle terre. Ecco perché nella seconda stagione dell'antimafia le istituzioni non hanno quasi nessun ruolo. Quindi l'idea di antimafia è un'idea di opposizione e naturalmente l'idea di mafia, perché come ho detto, da ogni idea di antimafia viene fuori un'idea di mafia, l'idea di antimafia che hanno questi qua si confonde vagamente con il potere sociale, con un sistema di tipo conservatore, e dunque molti di loro hanno pensato che la mafia equivale al feudalesimo, concetto di cui potremmo parlare e che vi prego comunque di credere, un concetto piuttosto confuso che non significa quasi niente, o forse equivale al capitalismo. È evidente invece, come ho spiegato, che la mafia è un fenomeno molto più complesso di così. Perché se è vero che nella mafia ci sono uomini d'affari, sarebbe del tutto erroneo dire che la mafia equivale al capitalismo. La mafia è un'organizzazione criminale di cui fanno parte uomini d'affari. Quindi è molto diverso e si qualifica con un intento sì conservatore, ma soprattutto per il metodo illecito dell'intimidazione terroristica che essa mafia, o meglio dire che esse, perché la mafia, noi usiamo questo singolare, poi non è detto che sia sempre una cosa, anzi, il più delle volte diverse cose. Sono diversi gruppi che dominano diversi territori piccoli e in quei territori cercano di imporre il monopolio di alcune attività, ripeto, o lecite o illecite. Quindi da questo punto di vista la seconda stagione dell'antimafia è una stagione di transizione che vede forte mobilitazione di un pezzo di società, ma zero o quasi mobilitazione delle istituzioni, se si esclude qualche poliziotto, come dire, di mente più aperta o di carattere maggiore, come ad esempio il generale Dalla Chiesa che avete visto nel filmato, allora capitano, che fa la battaglia a Corleone contro quelli che sono il gruppo emergente della mafia della provincia di Palermo, e certamente ci saranno stati molti altri poliziotti che hanno fatto, con questo non voglio, anche a quel tempo ci saranno stati molti poliziotti che hanno fatto il loro dovere, o meno ci hanno provato, ma in assenza di questa forte idea di antimafia, anzi di una qualsiasi idea di antimafia a livello governativo, certamente non hanno avuto le indicazioni giuste.
Passiamo alla fase successiva, tra gli anni 60 e 70, in cui c'è intanto una modifica sociale, nel senso che la mafia dalle campagne scende in città, cambia anche dal punto di vista economico la Sicilia, c'è una forte migrazione, un'industrializzazione e a livello delle città, per esempio, c'è il famoso sacco edilizio, il sacco di Palermo. C'è in questo senso anche una mutazione genetica della mafia, che resta sempre un'organizzazione criminale ma si adegua ai cambiamenti economici, ma non c'è nella società una percezione di quello che rappresenta la mafia. Mi sbaglio o in quel periodo la mafia alla fine, come dire, veniva quasi accettata dal punto di vista sociale, frequentava i salotti della buona borghesia siciliana. Non c'è, abbiamo visto poco fa quello che diceva Papa Francesco, ma quello era il periodo in cui il cardinale Ruffini, che era il cardinale di Palermo, si lanciava con frasi del tipo che la Sicilia veniva offesa perché si parlava di mafia, perché Danilo Dolci, che in quel periodo faceva una serie di iniziative, offendeva e danneggiava l'immagine della Sicilia. Insomma, alla fine, in quel periodo, la mafia era, come dire, non veniva vista come qualcosa di estraneo alla società, o mi sbaglio?
Innanzitutto c'è questo forte retaggio degli anni 50, quindi io penso che, se ho detto che il periodo fascista è stato il periodo fino ad allora di massima punta di una mobilitazione antimafia, possiamo dire che gli anni 50 sono stati il periodo di minore mobilitazione antimafia delle istituzioni che mai si sia verificato in 150 anni di storia d'Italia. Noi tendiamo spesso a vedere la storia della mafia come se fosse sempre quella, la mafia come se fosse sempre quella se stessa, invece ovviamente un fenomeno storico che cambia. Dunque, anche attraverso la rete di relazioni del partito di maggioranza, stabilmente la Democrazia Cristiana e il partito di maggioranza, esercitava sempre il governo, i mafiosi, anche strumentalmente se volete, entravano alla Democrazia Cristiana, le facevano favori e ne avevano in cambio favori. Questo fa parte della, purtroppo, della fenomenologia mafiosa. La mafia non cambia così tanto come si crede, perché la mafia non passa dalle città, dalle campagne alle città, è il contrario, cioè è la città, a Palermo particolarmente, che è la capitale della mafia, che si espande in zone agricole, che da sempre dell'Interland palermitana erano la roccaforte della mafia. Quindi il riferimento al sacco edilizio è questo qua. Il sacco edilizio che cos'è? Un'espansione disordinata della città di Palermo in zone agricole, voi andate via Libertà e soprattutto oltre la statua, quella ancora alla fine del secondo dopoguerra era la Conca d'Oro, era il grande Interland palermitano. Là si espande la città, quei terreni sono controllati da mafiosi, i quali si fanno pagare caro e passano a controllare i lavori edilizi. Poi si occupano anche di altri traffici, appunto di contrabbandi, e cominciano anche a occuparsi di contrabbando di stupefacenti. Questa è la vicenda. In questa idea, da un lato la buona borghesia guarda con simpatia a questi uomini d'affari, che spesso sono anche i propri uomini di fiducia per la condizione di certi affari. E emergono però anche elementi di contraddizione. Perché, perché, perché? Se voi volete sapere perché, leggete una novella di Leonardo Sciascia molto bella che si intitola Filologia. Ed è il dialogo tra un uomo delle classi superiori, protettore di mafiosi, che spiega al mafioso con cui parla che non deve esagerare prendendosi tutto il potere e non deve esagerare con la violenza. Perché l'eccesso di violenza rivela la mafia e crea reazioni. Il racconto è scritto immediatamente dopo la cosiddetta strage di Ciaculli del 1963, 63. Quando nel corso di una guerra tra cosche mafiose, la cosiddetta prima guerra di mafia, un'auto, allora l'auto di gran modo, la Giulietta Alfa Romeo, imbottita di tritolo, esplode e uccide diversi militari che stavano cercando, che avevano capito che lì c'era, anzi erano stati informati che lì c'era dell'esplosivo e stavano cercando di disinnestare. La strage di Ciaculli dimostra all'Italia, muoiono anche dei carabinieri, quindi dimostra all'Italia che questa mafia non è poi così controllabile come si era pensato, che è un fenomeno pericoloso. Già da tempo l'opposizione sta chiedendo la creazione di una commissione parlamentare antimafia. Non si sa se l'avrebbero fatta, è stata istituita, non si sa se sarebbe stata una cosa seria o no. L'indignazione per la strage di Ciaculli rende invece in qualche modo efficiente questa strada. È una strada molto complicata, però poi negli anni 70 la commissione antimafia comincia a funzionare, quindi rappresenta questo una fase di passaggio in cui potremmo dire che si affaccia di nuovo un'antimafia istituzionale. Se voi guardate, una fonte interessante per gli storici possono essere gli interrogatori fatti da uomini delle istituzioni, tra cui dalla Chiesa, oppure alti gradi della polizia, la commissione antimafia, si percepisce chiaramente che i poliziotti, di fronte a questa volontà politica di combattere la mafia, che deriva dall'istituzione stessa di una commissione, a prescindere da quello poi che la commissione fa, poco. Però gli uomini delle istituzioni recepiscono, secondo il meccanismo che ho cercato prima di spiegarvi, recepiscono subito che c'è una volontà politica e si posizionano in conseguenza. Questo apre, in qualche modo, funge da antefatto per la fase seguente.
I primi grandi delitti che colpiscono le istituzioni, l'uccisione di Mattarella, di La Torre e soprattutto l'uccisione di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Da quel momento in poi nasce un'antimafia civile all'interno della società che poi, come dire, avrà il suo, in qualche modo, la sua massima fase di ribellione dopo le stragi del 92, dopo l'uccisione di Falcone e Borsellino, quando la gente, i cittadini, i ragazzi, gli studenti scendono in piazza per manifestare contro la mafia.
Quando è morta Dalla Chiesa la gente è scesa in piazza e come? E parliamo di 10 anni prima, cioè dell'82. Dunque questa stagione dell'antimafia che noi spesso per ragioni anche generazionali tendiamo a ricordare a partire dal suo punto finale 92-93, in realtà comincia dall'inizio degli anni 80. Con la creazione di una rete di associazioni civili antimafia, con alcune esperienze politico-amministrative importanti di rottura anche all'interno della Democrazia Cristiana, come quelle capitanate da quello che anche oggi è il sindaco, ma adesso sono passati 20 anni e diciamo così è un po' una caricatura di quell'esperienza lì. Come diceva quel grande filosofo, la storia non si ripete, se si ripete da tragedia diventa commedia. E in verità poi questa antimafia della società civile non potrebbe essere concepibile se non si affiancasse a un'antimafia istituzionale, che è quella dei pool dei magistrati specialistici che spesso ci lasciano la vita, come nel caso di Terranova, magistrato e deputato comunista, come nel caso di Chinnici, inventore del metodo del pool specialistico di investigazione sulla mafia, e alcuni uomini politici di primissima grandezza, come il caso del presidente della regione siciliana Mattarella, espressione di una rottura all'interno della Democrazia Cristiana, e del leader del Partito Comunista Pio La Torre, a cui è intitolata l'associazione che organizza questa bella manifestazione. Quindi le cose si... E in questa circostanza che la società civile cosiddetta, dico cosiddetta perché questo termine in verità non significa un granché e viene usato spesso per impedirci di capire a che cosa ci riferiamo, ovvero invece un impetuoso movimento politico trasversale che si propone di suscitare energie collettive nella lotta contro la mafia, questo movimento di opinione si va a intrecciare con una risposta istituzionale, eleggendo gli uomini delle istituzioni, in particolare i magistrati di prima linea, a propri campioni. Questo comporta anche una specie di contraddizio in terminis, se mi scusate questa espressione, ovvero per i ragazzi che non sono del liceo classico, una contraddizione interna. Lo scientifico anche lo sa nel latino, giusto? Una contraddizione interna, perché l'idea di società civile è un'idea di un movimento che sta lontano, autonomo dalle istituzioni, ma ovviamente quando si investe un magistrato come rappresentante di quella società civile, si fa si opera una contraddizione che può essere anche feconda, perché effettivamente in quella fase un pezzo di magistratura, quello che poi non era tutta la magistratura, era quella disposta a condurre questa battaglia, diventano in qualche modo gli eroi. Un pezzo della magistratura, alcuni uomini degli apparati di sicurezza, che come dalla Chiesa, come Cassarà e Montana, due poliziotti che cadono sotto il piombo mafioso. E naturalmente tutto questo culmina, appunto, nell'apocalittici attentati che troncano la vita dei due magistrati che poi avevano assunto il ruolo di gran lunga maggiore, Falcone e Borsellino. Questo ovviamente, questo determina uno spostamento nella retorica nazionale che non ci aiuta molto a capire, perché ci fa pensare questi uomini delle istituzioni sono eretti a eroi dalla società civile, ma un magistrato penale invece è un elemento chiave delle istituzioni, anzi nella loro veste più adeguata in queste situazioni. E quindi tutta la retorica che ne cade, che ne deriva, cioè che la società civile combatte la mafia e le istituzioni invece no, è destituita di ogni fondamento. Perché comunque c'è almeno una parte delle istituzioni che hanno, ma per non dire che anche il governo in tutta una serie di casi, seppur con qualche incertezza, ha seguito questa linea, e alla fine, siccome prima del maxi processo del 1986 erano state emanate soltanto 10 ergastoli per ragioni di mafia, nel maxi processo ne furono emanati 9, e dopo il 1993 ne sono stati emanati nel distretto di Palermo 450, dico 450, se assumiamo questi indicatori, dopodiché è vero che tutti i leader di Cosa Nostra stanno attualmente in galera, a condizioni di detenzione piuttosto dure, cosiddetto 41 bis, non so se ne avete sentito parlare ragazzi. Dunque il dire che l'antimafia l'ha fatta solo la società civile è una mistificazione un po' da ridere, se non fosse da piangere, perché ci dà un'impressione sbagliata molto sbagliata, di quella che è la nostra storia recente.
La prima polemica che si sviluppa all'interno del movimento antimafia, lei citava poco fa Leonardo Sciascia. Il 10 gennaio dell'87 Leonardo Sciascia pubblica sul Corriere della Sera un articolo in prima pagina intitolato «I professionisti dell'antimafia». Lui disse che peraltro quel titolo non era stato scelto da lui. In quell'articolo attaccavano, senza citarlo, Leo Luca Orlando, e citandolo invece Paolo Borsellino, che era stato da poco nominato procuratore di Marsala, a giudizio di Leonardo Sciascia, come dire, saltando in graduatoria altri magistrati più anziani di lui. Ma quello che le voglio chiedere è: quella polemica sui professionisti dell'antimafia, che suscitò una reazione violentissima, ci fu il coordinamento antimafia che attaccò frontalmente Sciascia definendolo un quacquaraquà, però quella è una polemica che ha continuato a trascinarsi per molti anni, io direi fino ai giorni d'oggi. Ecco, lei che cosa pensa di quella polemica sui professionisti dell'antimafia e da che parte sta?
Innanzitutto Sciascia aveva, era una persona più colta della media, per usare un eufemismo, perché era una persona coltissima, e aveva la percezione di tutte queste fasi dell'antimafia di cui parliamo, contrariamente alla maggior parte delle persone in azione che o avevano poca cultura, come normale che sia, oppure erano troppo giovani per ricordare il passato. Quindi Sciascia aveva la percezione delle precedenti fasi dell'antimafia e si regalava su di esse. Abbiamo detto che la prima fase dell'antimafia era quella fascista, gestita da un regime totalitario, e Sciascia proprio lo usava quel precedente per dire attenzione, perché noi non possiamo, combattendo la mafia, instaurare sistemi da regime totalitario, perché questo rischio c'è. Quando ho detto qual è la parola chiave, autorità, se assolutiamo l'autorità andiamo alla tirannia della dittatura, è evidente. Se non coniughiamo l'autorità con la libertà e con le garanzie, quindi anche per gli imputati, anche per i mafiosi. Poi Sciascia personalmente si era formato nella seconda fase, quella in cui, come ho detto, l'antimafia nasceva con una prospettiva di opposizione, in cui le istituzioni partecipavano poco o niente, oppure stavano dall'altra parte. Dunque, Sciascia era insospettito da un'antimafia che si faceva ufficiale, ritenendo che rischiasse di essere uno strumento del potere. Terzo, Sciascia si preoccupava perché vedeva che c'erano uomini politici che stavano cavalcando l'antimafia per farsene uno strumento di promozione personale, come il caso di Orlando, e criticava questo sistema dicendo che se, da un'esigenza morale, quale si presentava quella con la mafia, non poteva così facilmente derivare una strategia politica personale, perché se no c'è il rischio che la morale viene strumentalizzata. Se poi viene strumentalizzata anche la giustizia penale, le cose si mettono peggio. Sciascia aveva torto nella fattispecie, credo, perché in quel momento il fatto che si creasse un vasto movimento all'insegna dell'antimafia, sia a livello politico che a livello istituzionale, era una cosa positiva di cui c'era necessità. Non aveva torto, secondo me, sul quanto agli strumenti base su cui ragionava, perché è vero che tra chi proclama la moralità non necessariamente è davvero morale, chi proclama di lottare per la giustizia non necessariamente combatte davvero per la giustizia, e nei confronti di simili proclamatori di alti principi bisogna conservare una sana diffidenza. In particolare Sciascia riteneva che l'appello alla magistratura come unico strumento di progresso di un paese abbia in sé un inconveniente, e l'inconveniente è che il progresso di un paese deriva dalla mobilitazione di alcune parti contro altre parti, Quelle parti si chiamano partiti. La magistratura invece deve garantire tutti, perché deve garantire la collettività attraverso l'esercizio della legge. La legge vale per tutti, non per una parte contro l'altra. Dunque, in quel momento Sciascia parve a molti, compreso a me, perché ho tale età di aver partecipato, di aver vissuto comunque questi eventi, parve a me eccessivo e scentrato, cioè non prendeva il centro della questione, e penso tutt'oggi che non prendesse il centro della questione del 1986. Però oggi, a 25 anni di distanza, a me sembra che sulla la base del suo ragionamento, i concetti che lui adoperava, cioè il rischio che determina una commistione tra questioni di giustizia e questioni politiche, mi sembra che non sia così sbagliato.
E visto che parliamo dei giorni nostri, dell'attualità, andiamo a una polemica, io faccio un po' il giornalista, il cronista, di cui lei è stato anche in qualche modo protagonista, anzi sicuramente protagonista, perché lei ha scritto un libro insieme al giurista Salvatore Fiandaca, che è stato contestato da numerosi settori dell'antimafia, in particolare per quanto riguarda questo processo sulla cosiddetta trattativa, il processo Stato-mafia. L'hanno accusata, vi hanno accusato di essere o negazionisti, cioè di volere negare la trattativa che c'è stata tra lo Stato e la mafia immediatamente dopo le stragi del 92, o in qualche modo giustificazionisti, usiamo questo termine. Ecco, lei come risponde invece rispetto a queste accuse che hanno accompagnato il vostro libro?
Noi abbiamo memoria di questa storia della mafia oppure no? Quando Grillo dice che la colpa è del presidente Napolitano e che il presidente Napolitano è peggio di Riina, perché ha detto così, va bene? Nel caso che fosse andato Riina al Quirinale, c'era il rischio che Riina si contaminasse con Napolitano e non viceversa. Quindi quando un imbecille, scusatemi, perché poi dice una cosa così imbecille, è perché riflette una stagione. In questa stagione noi rischiamo di dimenticare che cosa è stata la mafia, cioè la mafia c'è ancora, attenzione, però non è quella là, perché le cose cambiano. In questa stagione 2014 noi rischiamo di dimenticare che cos'era la mafia nel 1982 o nel 1993, ma io direi più nel 1982, cioè prima del maxi processo, che è la prima botta che ha avuto. Crediamo di pensare che sia che fosse un'innocua associazione di pecorai? Diremo che la mafia di una volta era buona, perché dimentichiamo che cos'era la mafia di una volta? E diremo che la mafia non può essere un problema, perché il vero problema è uno Stato corrotto. Il processo della trattativa, al di là del merito, che non mi pare il caso di discutere qua, perché il processo si celebra nei tribunali, e io non ho mai inteso celebrare un controprocesso con i miei libri, contrariamente a quello che alcuni magistrati hanno pensato, perché i magistrati che si esprimono nel dibattito pubblico poi possono dire fesserie come chiunque. Ma io non ho mai inteso fare questo. Io ho inteso ricostruire il quadro in cui la mafia era il grande pericolo. Un quadro che invece quelli di corta memoria tendono ormai a dimenticare, perché da 20 anni la mafia, e quindi possono descrivere quella cosa di Grillo. Io temo che alcuni dei magistrati che conducono l'accusa, quali privati cittadini che hanno diritto alle loro idee, condividano le idee di Grillo. Questo è il punto. E secondo me, siccome siamo esseri umani e quindi non possiamo essere tagliati a fette, nell'impostazione del processo di trattativa, in cui si sostiene alla fine che Cosa Nostra non può aver fatto quelle cose lì, perché le avrà fatte qualcun altro. Chi? Una misteriosa entità. Siccome le misteriose entità non possono essere messe sotto processo in un processo penale, c'è bisogno di nome e cognome. E nessun nome e cognome è stato trovato, né sarà mai trovato, no? Per cui noi abbiamo avuto storie tragicomiche, come il figlio di Ciancimino, travestitosi da pentito, preso molto sul serio da questi magistrati, che ha detto che c'era un certo icona dell'antimafia, anche lui, come Giambuscetta e altri criminali di questo genere, il quale ha detto che suo padre era manovrato da un uomo dei servizi segreti, certo signor Franco, il quale poi è stato raffigurato da molti giornalisti come il grande artefice della storia d'Italia. Poi si scoprì che non c'era nessun signor, non esisteva nessun Franco, o forse Carlo si chiamava, chi lo sa. Non esisteva nessun essere concreto, con nome, cognome e atto di nascita, se non forse un certo barista che lui frequentava. Dunque, se noi dobbiamo ridurci così, a seguire a seguire il pifferaio magico come i topolini, e allora siamo nei guai. Io penso che, al di là del fatto che i processi vanno fatti, i magistrati hanno ritenuto che ci fossero delle responsabilità penali, ebbene, li individuino se sono in grado. Non ci riempiano però il cervello di ricostruzioni storico-politiche che non hanno senso comune. Questo è il punto del mio, per cui qualcuno di questi ha detto che non avevo letto tutti gli atti, le migliaia di pagine degli atti. Non ho nessun bisogno di leggere migliaia di pagine di atti, perché ho una conoscenza della storia italiana recente che l'accusa non dimostra. E tra l'altro non è tenuta ad avere, nel senso che un processo penale non è una ricostruzione storica. Questo è quello. Quindi mi sembra che poi alla fine in questa... il processo sia anche il frutto di questo investimento da parte della società civile alla magistratura del ruolo di suo rappresentante, come si è vista anche col magistrato Ingroia, che ha smesso di fare il processo e l'indomani si è presentato come leader di un partito politico alle elezioni, candidato a presidente del Consiglio. Quindi si vede quali sono le possibili commistioni e come questi piani possono coincidere, no? Nei fatti, quindi non voglio criticare nessuno, perché sono cose che derivano dalla storia italiana, non è che qualcuno se l'è inventato perché è cattivo, o perché aveva questa smania di potere, o come dicono i berlusconiani, perché c'era un complotto. Non c'è nessun complotto. Ci sono delle situazioni che derivano dall'andamento drammatico della storia italiana, ma che a 20 anni di distanza dal punto più drammatico, cioè le stragi del 93, rischiano di avere effetti patologici. Una analisi di questo, come quella che abbiamo fatto io e Fiandata, è un'analisi discutibile, perché ogni cosa è discutibile, mi pare che metterla nel calderone di quelli che sono amici della mafia, nemici della mafia, amici della magistratura, nemici della magistratura, sia un malvezzo e dimostra il fatto che c'è certa gente che non riesce più a ragionare serenamente sui principi di realtà.